Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui nella nostra trasmissione dedicata a San Pio, a Padre Pio da Pietrelcina. Siamo nel mese del Santo Rosario. Ottobre, voi lo sapete, è il mese dedicato, è la festa, no, della Madonna del Rosario, è il mese anche dedicato proprio a questa preghiera così fondamentale, così importante che è stata introdotta nel XIV secolo dai domenicani, che però è già in qualche modo era conosciuta, magari non nella forma poi definitiva, ma insomma il rosario è stato un grande dono che la Madonna ci ha fatto dal cielo, e possiamo chiamarla la preghiera più perfetta dopo la Santa Messa. Dopo la Santa Messa, dopo il sacrificio incruento di nostro Signore sugli altari. Questa è la messa, cari amici, questa è la messa, è il rinnovarsi del sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo, e quindi è la preghiera più perfetta in assoluto, la Santa Messa. Dopo, uno potrebbe chiedersi, dopo che cosa c'è? Pensate, cari amici, che la Chiesa ci porge delle preghiere, anche queste molto buone, molto perfette quasi, no? Che sono per la liturgia delle ore, no? I salmi, le lodi, no? Sappiamo, no? Però, come ha ribadito anche Suor Lucia, la veggente di Fatima che è sopravvissuta ai suoi cuginetti, da un certo periodo in qua, possiamo dire perfettamente da una settantina d'anni in qua, la preghiera più potente è quella del Santo Rosario. Più potente, ecco, vedete, diciamo, perché la preghiera di che tipo può essere? Quando diciamo potente, in che? Allora, la preghiera può essere una preghiera di lode. Le lodi, quello che facciamo nella preghiera liturgica della Santa Chiesa, le lodi del mattino sono una lode. Iniziamo la giornata lodando il Signore attraverso la preghiera delle lodi, ma la preghiera può essere anche una preghiera di esaltazione, di benedizione. Ci ricordiamo i salmi, no? Benedetto, benedite Dio voi tutte, eccetera, eccetera. Noi abbiamo proprio il dovere di benedire il Signore, di esaltarlo. Basta guardarsi i salmi di Davide che pregava Gesù stesso. E quindi la preghiera di benedizione e di esaltazione. Ma la preghiera, e mi riferisco soltanto alla preghiera vocale, a quella mentale che possiamo fare in qualunque momento, questa è una preghiera di ringraziamento. E abbiamo il dovere di ringraziare Dio, ma poi il dovere di ringraziare Dio Padre perché ci ha creati e ci ha dato la maniera di vivere, che è la grande grazia. Dio ci ha dato la vita e ci ha dato tutto un universo nel quale vivere. Ma dobbiamo ringraziare il Redentore perché ci ha redenti. Eravamo perduti, siamo stati ritrovati, eravamo morti e siamo tornati in vita. Se possiamo arrivare al paradiso, lo dobbiamo a nostro Signore Gesù, che ci ha redenti e quindi ci ha riaperto la via del cielo. Lui è la Madonna corredentrice. Ma la preghiera può essere anche una preghiera diciamo, di intercessione, quando si prega a favore di un'altra persona, a favore del mondo. Cerchiamo di intercedere con la nostra preghiera al cospetto di Dio. Ed infine la preghiera può essere una preghiera di supplica. Noi supplichiamo il cielo per tanti motivi. Allora, il rosario è tutto questo. Guardate, il rosario è tutto questo, come ha spiegato anche Papa Leone XIV, e nel rosario è contenuto tutto questo che vi ho appena citato, ed è una preghiera che lui vuole applicare, no? Soprattutto per ottenere la pace, no? Preghiamo Dio per ottenere la pace. Allora, la preghiera del Santo Rosario è più gradita a Dio rispetto anche alle preghiere liturgiche della Santa Chiesa. Forse non è stato sempre così, ma oggi è così. La preghiera del Santo Rosario ha acquistato, come dice Suor Lucia, da quando la Madonna ha dato questa potenza alla preghiera del Santo Rosario, non c'è problema, vedete, aggiungeva Suor Lucia, non c'è problema personale o comune o universale che non possa essere affrontato e risolto pregando il Santo Rosario. E lei aggiunge anche un'altra postilla, attenzione, e unendovi i nostri sacrifici. Quindi, Santo Rosario e i nostri sacrifici ottengono da Dio la risoluzione di tutti i problemi. Di tutti i problemi. Guardate come siamo affannati, guardate come siamo addolorati, guardate le guerre. Guardate lo sterminio che c'è nelle famiglie tra uomo e donna. Guardate come viviamo, guardate quante difficoltà abbiamo nella nostra vita economiche, finanziarie, dell'ambiente, di tutti i problemi che ci attanagliano, di tutte le croci che ci sono piombate sulle spalle. Come ce la portiamo questa cosa se non invochiamo l'aiuto di Dio? La Madonna, questo lo dico sempre come una sorta di prefazione all'argomento di oggi, la Madonna a Rudebach ha detto, facendosi vedere nella sua apparizione nel 1830, da Suor Labouré, ha fatto vedere che dalle mani, dagli anelli che lei portava sulle mani, sulle dita, uscivano dei raggi luminosi. E quando Suor Labouré ha chiesto di che cosa si trattasse, dice: queste sono le grazie che io voglio dare al mondo, ma nessuno me le chiede. E quindi siamo arrivati al punto. La preghiera del rosario può essere una preghiera di supplica per ottenere dal cielo grazie di tutti i tipi. Ma il mondo lo sa? Ma noi ne siamo coscienti? Quanti lo sanno questo? Quanti di noi pregano il Santo Rosario? Allora, ha ragione il Papa quando dice: preghiamo il Santo Rosario. E qui arriviamo all'argomento di sulle orme di Padre Pio. Chi è il record man? Chi è colui che è diventato come San Francesco, uomo fatto preghiera? Sapete, no? San Francesco veniva definito, oltre che l'alter Christus, lo definivano l'uomo fatto preghiera. Bastava guardarlo a San Francesco, no? Per sapere che in tutto quello che faceva, pregava. Ma chi è il record man della preghiera e del Santo Rosario in particolare? Padre Pio. Ecco, sulle orme di Padre Pio, oggi vediamo Padre Pio come l'uomo fatto preghiera del Rosario. Sapete quanti, forse lo sapete meglio di me, quanti rosari pregava Padre Pio in un giorno? Lui affermava di arrivare a pregare 100 corone del rosario. 100 corone del rosario. Come faceva? Come faceva? Qui non esiste una spiegazione umana, eh? Come non esiste una spiegazione umana su altri doni mistici che possedeva San Pio, la scrutatio degli spiriti, la bilocazione. Come faceva Padre Pio ad andare in bilocazione? Come si fa? Come faceva Sant'Antonio ad andare in bilocazione, a trovarsi qua e a trovarsi là? Il corpo rimaneva qua, ma lui appariva là. Quante volte hanno visto San Pio a Roma? L'hanno visto nella chiesa di San Pietro. Quante volte un generale è stato salvato dal suicidio da un frate che a un certo punto stava nella sua tenda? Chi era? Padre Pio in bilocazione. Ma, umanamente parlando, quale spiegazione vogliamo dare? Non abbiamo una spiegazione umana, scientifica, no? Anzi, è completamente contro tutte le leggi della fisica, della biologia, della bilocazione. Ma possiamo dire di più, è contro le leggi della fisica anche poter recitare 100 rosari in un giorno e fare quello che faceva Padre Pio, che iniziava a scalpitare di notte, a mezzanotte, perché doveva recitare, perché doveva celebrare la messa. Poi alle 4 si scendeva per la Santa Messa, lo preparavano. Era inquieto Padre Pio. Perché? Come un uomo che doveva salire sul patibolo, cari amici, Padre Pio saliva sul patibolo. La messa di Padre Pio era l'immolazione incruenta di Gesù e anche cruenta, in un certo senso, di Padre Pio. Ecco perché tutta la gente andava alle 4 di notte a assistere, a partecipare alla messa di San Pio. Ma ne parleremo di questo in un'altra puntata di Sulle orme di Padre Pio. Fermiamoci al rosario. Che cosa vogliamo spiegare? Non possiamo spiegare niente, perché oltre tutta una giornata piena zeppa di impegni, di doveri, di confessioni, oltre la Santa Messa, 18 ore nel confessionale, mentre parlava con uno, mentre lo confessava, come faceva a pregare? Guardate, voglio fare un conto, come si dice, alla femminile. Se per dire un rosario ci vuole un quarto d'ora, 100 quarti d'ora, quanti sono? Sono 1500, scusatemi, sono 1500 minuti, 1500 minuti. E di quanti minuti è fatta la giornata? Ditemelo voi. Allora, è umanamente inspiegabile, ma lui riusciva. Come i nostri computer, no? Sui nostri computer c'è un'attività che noi non ce ne accorgiamo, che si chiama il time sharing, no? Che cosa fa il nostro computer? Mentre magari ci fa vedere semplicemente un video, un monitor fermo, in realtà, come si dice in background, lui sta facendo un macello di cose, ve ne potete accorgere, ma più che altro riesce a fare più cose contemporaneamente, nel senso che adesso questo è un paragone forse anche un po' triviale, no? Però diciamo che la CPU del nostro anche personal computer riesce a dividere, time sharing, divisione del tempo, riesce a dividersi in vari compiti, ecco, che riesce a portare senza che noi ce ne accorgiamo neanche. Un paragone triviale che però fa capire che Padre Pio riusciva a pregare mentre faceva tutto il resto. È quasi come se la sua coscienza si sdoppiasse. A questo proposito bisogna fare una riflessione, no? Come fa nostro Signore a essere presente in cielo, a essere presente nei tabernacoli, prigioniero delle specie eucaristiche, ma lì c'è Gesù vivo e vero, in corpo, sangue, anima e divinità, sta lì, ci aspetta, ci chiama, sta nei nostri tabernacoli, nei tabernacoli di tutto il mondo. Come fa a stare contemporaneamente nei tabernacoli di tutto il mondo, più in cielo, più dovunque? Come fa? Non lo possiamo spiegare, cari amici. Non lo possiamo spiegare. Umanamente parlando, questa cosa che sto dicendo sembrerebbe addirittura priva di senso, ma è così, è la realtà. La nostra realtà è fatta di cose visibili e di cose invisibili. Facciamocene una ragione, cari amici. Facciamocene una ragione. Noi non siamo fatti soltanto di carne, di sangue, di ossa, di tessuti, di muscoli, di vene. Noi siamo fatti di corpo, ma siamo fatti di anima. C'è una realtà nostra spirituale, c'è una realtà spirituale nell'universo, fra le cose che sono state create. E poi esistono anche realtà non create, che chi è? Dio stesso, che è l'essere spirituale, perfettissimo, increato. Allora Padre Pio riusciva a pregare il record man, cioè il record di rosari pregati in una giornata, diciamocelo subito, tra gli scopi del rosario abbiamo citato quello della supplica. Questo è anche il mese. La prima domenica di ottobre, scusatemi, nella prima domenica di ottobre c'è la supplica alla Madonna di Pompei. Allora, rosario, supplica, come preghiera di supplica, supplica alla Madonna di Pompei, che è la Madonna del Rosario. Questo significa che noi, con il Santo Rosario, possiamo supplicare la Madonna, oltre che lodare Dio, glorificarlo, ringraziarlo, impetrare, eccetera. E perché? Ecco, perché? Facciamocela questa domanda, cari amici, no? Perché Padre Pio pregava 100 rosari? Perché con il Santo Rosario anche noi possiamo supplicare la Madonna? Perché l'8 maggio, scusatemi, perché l'8 maggio e la prima domenica di ottobre noi supplichiamo la Madonna con la supplica alla Regina del Santo Rosario di Pompei, questa preghiera composta da Bartolo Longo? Chiediamocelo, cari amici, perché questa è una domanda cruciale per la nostra vita. Perché preghiamo? Perché supplichiamo la Madonna? Perché? Perché Padre Pio diceva 100 rosari? Perché supplicava la Madonna continuamente, oltre al nostro Signore Gesù Cristo? La risposta a questa domanda, cari amici, è che noi, e questo è il problema, no? Che forse non ce ne accorgiamo, noi, cari amici, siamo bisognosi di tutto. Noi siamo di terra, perché questo significa Adam. Adam vuol dire terra rossa, no? In ebraico, in aramaico, terra rossa. Com'è diventato un essere vivente? E ce ne accorgiamo, cari amici. Ce ne accorgiamo dal libro della Genesi. Dopo che Dio soffiò il suo spirito, Ruah, no? Lo spirito della vita, l'uomo divenne un essere vivente. Ma riusciamo a capire questa cosa qua? Se il Signore ritirasse da noi, anche per una frazione di secondo, il suo spirito di vita, che è in noi, noi moriremmo immediatamente, perché noi siamo esseri viventi, perché Dio ha soffiato nelle nostre narici il suo spirito di vita. Allora, dire bisognosi di tutto è poco. Noi viviamo perché Dio ci ha creati e ci sostiene, ci mantiene in vita. Guardate, questa è una cosa sulla quale ci dobbiamo fermare prima di capire perché supplichiamo la Madonna, e la supplicava San Pio, e la supplichiamo nella supplica di Pompei. Perché noi dipendiamo da Dio, non soltanto da Dio creatore, ma anche da Dio redentore, cioè da nostro Signore Gesù Cristo. Senza di me non potete far nulla, dice Gesù. Non possiamo neanche vivere. Non potete far nulla. Attenzione. Senza di me non potete far nulla. Men che mai vivere. Se Dio ritraesse da noi la sua divinità, il suo spirito di vita, noi periremmo all'istante. Vi dirò di più. L'universo sarebbe annichilito all'istante. L'universo, se Dio ritraesse il suo spirito. Ecco, questa è una cosa che l'uomo ha dimenticato, perché forse prima lo sapevamo. Ma specialmente oggi, noi pensiamo che l'universo vada avanti perché ci sta l'energia, perché ci sta l'entropia, perché ci sta la meccanica quantistica con le sue leggi, perché ci sta i bosoni, gli elettroni, i quark. Noi pensiamo da miserabili, capito? Perché pensiamo che la scienza spieghi la sussistenza di tutte le cose che esistono. A parte il fatto che non ci rendiamo conto che se ci sono delle leggi perfettissime, ci deve essere un legislatore. Questo Padre Pio. Padre Pio, sapete come riusciva a far credere le persone? Mettendole davanti alle realtà che non vedevano, che non vediamo, e dicendo: guarda che queste cose esistono. Per esempio, una volta una persona disse: padre, io non credo nell'esistenza dell'inferno. È una delle cose che non vediamo. Voi lo vedete, io non lo vedo. Va bene che c'è l'inferno sulla terra, no? C'è l'inferno sulla terra. Non siamo in paradiso terrestre, no? Almeno penso che questo no, ce ne siamo avveduti tutti quanti. Non siamo più nel paradiso terrestre. Siamo in un mondo fuori dal paradiso terrestre che sta diventando sempre più un inferno. Le guerre, eh? Rispose Padre Pio. Ci crederai quando ci andrai a finire dentro. Ah, hai vedè se ti viene la fede. Hai vedè se credi. Io ti dico che in fondo a quella strada tu non lo vedi, ma tu rischi di andare a finire in un baratro dal quale non uscirai mai più, dal quale la tua coscienza che ti sopravviverà a questo corpo che diventerà polvere, la tua coscienza ti sopravviverà e tu sarai in un posto dal quale non uscirai mai più. Padre Pio non usava mezzi termini. Non le sentiamo più queste cose. Hanno paura di spaventare le persone. E invece questa è la nostra realtà ultima. È un novissimo che andrebbe meditato tutti i giorni. Sapete perché i santi sulla loro scrivania avevano poggiato un teschio? Per pensare ai novissimi, per meditare, come diceva Sant'Agostino. Se meditassimo i novissimi, nessuno di noi si perderebbe, saremmo tutti salvi. Allora, tornando al discorso del Santo Rosario, come vi dicevo, e la supplica, noi dobbiamo supplicare Dio, noi dobbiamo supplicare la Madonna, perché noi siamo bisognosi di tutto. Di tutto. In particolare, siamo bisognosi di ricevere grazie, come ha detto la Madonna a Rudolf Bach nel 1830. Queste sono le grazie che io voglio dare agli uomini, ma nessuno me le chiede. A Fatima, la Madonna ha detto che sarebbe avvenuto tutto quello che poi è avvenuto. E quindi in pratica ci ha detto che noi abbiamo bisogno di tornare a Dio. Ecco, fermiamoci, se non ci saranno di offendere, no? Vi ricordate le parole che la Madonna ha detto a Fatima, no? Anche queste cose poi le toccheremo nella nostra trasmissione agli appelli di Fatima, no? Con padre Giampio e Mosè Fabbri. Tra i messaggi di Fatima, a un certo punto, la Madonna, proprio dalla sua bocca, dice: se non cesseranno, si riferisce a tutto il genere umano, di offendere Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la prima cosa, abbiamo bisogno di ritornare a Dio, perché se tu non credi in Dio, più offesa di così non ci sta, no? Cioè, se non ci credi in chi ti ha creato, redento e ti vuole spostare in paradiso, se non ci credi, più grande offesa di questa è una sorta di apostasia, no? Allora, noi abbiamo bisogno di grazie e soprattutto di questo ritorno del mondo a Dio, anche di noi credenti, anche di noi credenti. Quindi Padre Pio, quando supplicava la Madonna, la supplicava per le grazie, non solo perché era incredulo, non si andava a confessare, e che poi magari otteneva questa grazia, no? Tant'è vero che certe volte accoglieva le persone dicendo: ah, stai qua, ti sei venuto a confessare. Quanto sangue mi sei costato, no? Figlio mio, quanto sangue mi sei costato. Pregava e versava sangue, no? Preghiere e sacrifici, vi ricordate? Poc'anzi lo dicevamo, preghiera del rosario e sacrificio. San Pio, preghiera del rosario, innanzitutto la Santa Messa, e poi versava sangue, dolore, sofferenza, per ottenere che cosa? Che un tizzone d'inferno si convertisse. Capite, cari amici? Capite quanto dobbiamo essere grati anche a San Pio da Pietrelcina, corredentore con la corredentrice e il redentore. Quindi, nella supplica della Madonna di Pompei, a un certo punto si leggono delle parole che ci fanno tremare e che adesso io vi leggo e che potete essere certi facevano parte della supplica che Padre Pio innalzava tutto il tempo, 100 rosari in un giorno, della sua esistenza. Però prima di fare questo, adesso mi avvedo che siamo arrivati nel momento dello stacco musicale. Ci separiamo soltanto per qualche minuto, che verrà riempito dalla regia con un piccolo stacco musicale. Le vostre domande, cari amici, se ce ne sono, scrivetele su WhatsApp. Ci risentiamo fra qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, ecco, riprendiamo la nostra sequela di Padre Pio sulle orme di Padre Pio, perché stavamo meditando il rapporto tra Padre Pio e il rosario, lui che recitava una quantità di rosari non spiegabili umanamente, ecco. E quindi era continuamente nella preghiera di supplica, di impetrazione, di lode alla Madonna, no? Il Santo Rosario. Preghiera di supplica che ha un suo esempio cospicuo e degnissimo nella supplica che abbiamo fatto alla Madonna del Santo Rosario di Pompei, la preghiera di Bartolo Longo. Vi voglio leggere quella cosa con la quale ci siamo separati qualche minuto fa. Cioè, a un certo punto, nella supplica della Madonna di Pompei, leggiamo queste parole. O Madre buona, no? Abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani eppure offendono il cuore amabile del tuo figliuolo. Pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Poi segue l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Dunque, a Fatima dice, se non cesseranno di offendere Dio, quindi se non ritorneremo a Dio, seguirà, eccetera, eccetera. Qui leggiamo, pietà oggi imploriamo per le nazioni, eccetera, eccetera, perché il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. La stessa cosa. Quindi, nella supplica alla Madonna di Pompei, tra i punti cruciali di questa supplica, perché la supplichiamo? Perché ottenga al mondo questa grazia, che pentito ritorni al tuo cuore, cioè al cuore immacolato di Maria. Tutto quello che abbiamo. Allora, questa preghiera risale, eravamo nel 1800, negli anni del 1800, no? Fatima è stata un secolo dopo, quindi 1917. Le stesse cose, lo stesso appello, la stessa supplica. Il mondo ha bisogno di una grazia di conversione perché pentito ritorni a Dio. Anzi, qui dice al tuo cuore, che significa il cuore immacolato di Maria. Allora, cari amici, qui tocchiamo il punto cruciale. In questo mese siamo tutti invitati a pregare il Santo Rosario, magari quelli che non lo pregano, cominciamo a pregare. Magari quelli che ne dicono X, ne dicano X più 1. Allora, San Pio oggi, con il suo record di centinaia di preghiere, di corone sgranate virtualmente del Santo Rosario, ci sta insegnando proprio questo, che noi possiamo supplicare la Madonna con il Santo Rosario. Ma visto che ci siamo, Torniamo ai punti cruciali di questa preghiera, che è anche una preghiera lunga, no? E tutta la cristianità si dovrebbe fermare, sicuramente tutte le chiese cattoliche ci siamo fermati per pregare questa preghiera, che è una supplica. A un certo punto leggiamo delle parole, anche queste, che ci fanno tremare. Perché, dice Bartolo Longo, vedi benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Ricordate, no? I raggi, le grazie. Tu siedi, coronata regina, alla destra del tuo figlio, splendente di gloria immortale, su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'Onnipotente per grazia. Tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati e immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Guardate, questa è una cosa che noi ci dovremmo veramente scrivere. Ci dovremmo veramente scrivere nel cuore, nella mente. Pensate, che esclamazione. Tu sei l'Onnipotente per grazia. Tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci perché figli ingrati e immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Ma come? Ma come? No? Forse, guardate, noi per recitarla tutta questa preghiera non riusciamo, no, passo dopo passo, a comprenderla bene, a meditarla bene. Ma come? Se la Madonna non ci volesse aiutare, noi non sapremmo a chi rivolgerci. Cari amici, è proprio così. Che cosa ci sta spiegando Bartolo Longo? Che la Madonna è la mediatrice di tutte le grazie, di tutte le grazie. Ma io non mi posso rivolgere direttamente a Dio, no? Qualcuno di noi potrebbe pure pensare, ma com'è? Ma perché non posso pregare direttamente Dio? No, non te ne accorgi, ma già il fatto che preghi, hai tra te e il nostro Signore Gesù Cristo la Madonna. Tu pensi che puoi bypassarla. Ma non puoi, perché la stessa grazia della preghiera passa attraverso le mani della mediatrice di tutte le grazie. Ah, ma allora dice, ma com'è possibile? Ma allora vuol dire che Mosè, che è nato 2500 anni prima di Cristo, allora vuol dire che ne so, Isaia pregava passando per l'Immacolata. Ma è chiaro che qui siamo, vedete, qui stiamo parlando di qualcosa che esula dallo spazio e dal tempo. A parte il fatto che il profeta Elia, no? Sul Monte Carmelo, quando ha ottenuto da Dio il ritorno degli israeliti alla fede nel vero Dio, no? Ha ottenuto questa grazia facendo quelle cose che sappiamo, no? Leggiamo nella Sacra Scrittura, sul Monte Carmelo. E questo Monte Carmelo poi dopo è diventato la sede, diciamo così, il luogo eletto, per esempio, dei carmelitani, no? Cioè la Madonna del Carmelo, la Madonna del Monte Carmelo. Noi portiamo lo scapolare, no? Chi lo porta fa benissimo. Lo scapolare che è segno della consacrazione al cuore immacolato di Maria, lo scapolare della Madonna del Carmelo. Allora che cosa vuol dire? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che sempre la preghiera passa per le mani di Maria. Il collo, cioè il capo della Chiesa, il collo, figurativamente parlando, che è la Madonna, il corpo mistico che siamo noi, tutto passa attraverso il collo per arrivare alla testa. E questo ce lo dice San Bernardo Abate, ce lo dicono tutti i santi. Allora qui dice una cosa molto importante, che se non volesse aiutarci perché figli, qua sarebbe un altro discorso pure da fare, ingrati e immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci perché non ci arriverebbe. Facciamo conto che io mi rivolgessi a qualche altra cosa che non voglio neanche dire, ma diciamo a un idolo, alla scienza. Per avere la vita eterna, per arrivare in paradiso, mi sto rivolgendo a un essere sbagliato, perché la scienza è quella umana. Se io mi rivolgessi all'intelligenza artificiale per andare in paradiso, l'intelligenza artificiale è il prodotto di una macchina, è niente. Se io mi rivolgessi al denaro, se io mi rivolgessi a Mammona per vivere in eterno, starei facendo lo stesso errore del ricco Epulone, che pensava di godersela per sempre servendo Mammona. Tu sei l'onnipotente per grazia, onnipotente, può ottenere tutto. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere noi, tuoi figli, perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che miriamo nella tua mano ci ispirano fiducia che saremo esauditi e noi confidiamo pienamente in te. E ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri. E oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Ecco, questa era una parte della supplica che noi facciamo, che noi rivolgiamo alla Madonna, sì, nella sua particolare immagine della Madonna del Rosario di Pompei. Chiediamo alla Madonna di ottenere delle grazie. La prima e la più importante di tutte le grazie è la salvezza dell'anima. E qui arriviamo al punto cruciale. Perché se confrontiamo questo che noi chiediamo, la preghiera del Santo Rosario, quello che è diventato il mondo adesso, ci rendiamo conto che non stiamo facendo, o lo stiamo facendo in misura molto ridotta e molto limitata, quello che la Madonna ci sta chiedendo, e cioè di ritornare al mondo, di ritornare al suo cuore immacolato. Ecco perché all'inizio praticamente del XX secolo Dio non fa altro che, attraverso la sua Santissima Madre, cercare di richiamarci attraverso la consacrazione al suo cuore immacolato. San Pio da Pietrelcina, in tutta la sua esistenza, insisteva moltissimo perché noi pregassimo continuamente. Anzi, qui ci troviamo davanti a un'esortazione che ci viene addirittura dalle labbra di nostro Signore, il quale ha detto: pregate senza stancarvi. Significa anche, cari amici, che necessariamente dobbiamo fare della nostra vita, delle nostre azioni, una preghiera. Se riguardiamo un attimo l'esempio fulgido di San Francesco, che pure era completamente dedito alla preghiera, di notte San Francesco pregava una continuazione, ma anche di giorno nelle sue azioni, queste azioni diventavano preghiera. Adesso non dobbiamo trovare delle scappatoie, nel senso che è vero che noi col nostro lavoro, per esempio, con l'adempimento dei nostri doveri, con le opere di misericordia spirituale e corporale, facciamo delle buone azioni, facciamo, le nostre azioni diventano preghiera. Ma la preghiera ha un suo connotato anche specifico, e cioè è proprio l'innalzamento dell'anima a Dio. È vero che mentre facciamo delle buone azioni, in realtà possiamo pregare, però è anche vero che dobbiamo dedicare alla preghiera, nelle sue varie forme, il tempo che ci viene dato da Dio. Abbiamo sentito nelle letture che hanno accompagnato le sante messe di questo periodo, come a un certo punto il profeta Giona fu mandato da Dio in una città, Ninive. Ninive era una grande città, dopo varie vicende, ma sono le letture appunto delle messe di questo periodo. A un certo punto, dopo varie vicissitudini, se n'era pure scappato Giona, perché inizialmente non voleva andare a compiere questa missione, no? A Ninive, questa grande città, che misurava 5 giorni, no? Per percorrere la tutta ci volevano, insomma, delle giornate. E a un certo punto Giona, si presentò a Ninive passando per le strade dicendo queste parole: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ecco qua, mi riallaccio poi adesso, vediamo, no? Alla supplica della Madonna di Pompei, al rosario di Padre Pio. Sentite queste parole, sentiamo queste parole. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ancora 40 giorni, ancora 40 anni. Ancora 40 secoli, ancora 40 milioni di anni. Ma cari amici, ma quanto tempo crediamo di poter andare avanti come genere umano? 40 giorni, speriamo di no. 40 anni, il tempo che è stato il popolo eletto nel deserto, poi ne è venuto fuori. 40 secoli sono 4.000 anni, 40 milioni di anni, non lo sappiamo, cari amici, non lo sappiamo. Però io devo dire una cosa che avete visto quella tragedia che ormai sembra quasi assodata, che ha determinato l'estinzione dei dinosauri? Oggi noi usciamo per strada, troviamo cani, gatti, andiamo allo zoo, troviamo leoni, elefanti. E in tutta la terra ci stanno le giraffe, ci stanno milioni di esseri viventi, animali, vegetali. C'è un dinosauro vivo? No. C'è qualche cosa che gli assomiglia, no? Il drago di Komodo, alcuni lucertoloni che più o meno possono sembrare dei dinosauri in miniatura. Ma di dinosauri non ce n'è neanche uno. Sembrerebbe, questo sempre col beneficio, no? dell'inventario, che 64 milioni, 64 milioni di anni fa, un'epoca che penso si chiamasse Cenozoico, non ha importanza, un meteorite grande quanto una montagna si è avvicinato alla Terra, ma non l'ha evitata, è entrato nell'atmosfera terrestre, è precipitato in una località che sembrerebbe essere quello che oggi è il Golfo del Messico e ha determinato un'esplosione talmente enorme che non è neanche misurabile in termini di bombe atomiche nucleari. Ha fatto diventare la Terra, praticamente l'atmosfera, una palla di fuoco, e nel giro di una settimana, non subito, almeno quelli che non erano lì vicino, nel giro di una settimana o giù di lì, sono morti tutti i dinosauri, che erano esseri giganteschi, terribili, delle montagne di carne, tutti morti. Allora, si stima, sempre guardando il cielo, che eventi del genere si verifichino non così raramente come pensiamo, come possiamo pensare, ma gli studiosi, alcuni dicono, ogni circa, in media, ogni circa 100 milioni di anni, perché la Terra è vecchia, no? La Terra di per sé è vecchia. Ne sono passati 64, circa 40 milioni di anni potrebbero separarci da un altro evento catastrofico che cancellerebbe ogni forma di vita macroscopica sulla faccia della Terra. Allora, il profeta Giona disse a Ninive, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ma noi possiamo dire ancora 40 anni, ancora 40 secoli, ancora 40 milioni di anni, ma potremmo essere tutti distrutti, no? Ammesso che ci risultasse ancora vivente qualche essere umano fra 40 milioni di anni. Con questo che vogliamo dire, cari amici, che come si è salvata Ninive? Ninive si è salvata perché hanno prestato fede all'appello di Giona e si convertirono, si pentirono dei loro peccati e si convertirono, come dice più o meno la Sacra Scrittura, dalla loro condotta malvagia. E Dio si pentì del male che aveva promesso e non lo fece. Tant'è vero che dopo che il re e perfino tutti i sudditi e perfino gli animali vestirono di sacco e dormivano sulla cenere, Dio non fece a Ninive il male, no? Che aveva progettato di fare, il male nel senso della distruzione. Questo ci fa capire, cari amici, che si può. Si deve tornare a Dio se non vogliamo essere distrutti neanche noi. Allora, cari amici, io qua mi fermo perché abbiamo di che supplicare la Madonna, abbiamo di che supplicare la Madonna, abbiamo di che supplicare Dio e sulle orme di Padre Pio lo possiamo fare con la preghiera del Santo Rosario. Io vi ringrazio, cari amici, per la vostra cortese attenzione e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.